Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzati e sintonizzate su 105.250 della modulazione di frequenza, questo è Bastioni di Orione per questo giovedì 5 dicembre 2024. Purtroppo per ragioni che non dipendono dalla nostra volontà non riusciamo ad essere in diretta né tantomeno a fare le registrazioni che avevamo programmato, però per non lasciare il buco, noi oggi vi proponiamo degli interventi molto interessanti sulla questione siriana e del Medio Oriente in generale, un intervento di Murat Çınar, che è un giornalista turco che spesso e volentieri è ospite della nostra trasmissione, che a Radio Onda Rossa il 3 di dicembre ha fatto un'analisi a caldo su quello che sta avvenendo in Siria. Un altro contributo preso da Radio Onda d'Urto, che risale al 4 dicembre, di Alberto Negri, che non ha bisogno di presentazioni, che fa un'analisi anche lui sulla Siria e in generale sulla situazione in Libano e a Gaza. E infine dal blog di Marco Magnano, che è un analista molto interessante e che si trova in questo momento a Damasco, preso proprio il 4 dicembre sulla questione siriana, e infine un contributo di chi vi parla di riflessioni sparse su quello che sta avvenendo a Gaza e il rapporto con i media.
Allora, Murat, io ti lascio subito la parola perché noi abbiamo finito da poco la rassegna stampa. Chiaramente gran parte degli articoli principali dei quotidiani di oggi sono dedicati a quanto sta avvenendo in Siria e alle infinite ricadute che quello che avviene in Siria ha in Medio Oriente e non solo. Sei in grado di fare una sintesi di quello che sta accadendo? Perché non è semplice, insomma, per chi non è del mestiere.
Sì, è molto difficile.
Certo.
Ci stiamo portando dietro una guerra che dura ormai da 14 anni, forse la guerra più esemplare per capire cosa vuol dire la guerra per procura. E quindi sono coinvolti numerosi attori. Alcuni ci sono entrati in Siria in modo occasionale per un periodo breve, alcuni si sono stabiliti, alcuni in questa guerra hanno trovato una via di uscita, visibilità e identificazione, emancipazione per un motivo o l'altro, militare oppure politico. Quindi la guerra in Siria, nonostante diciamo, le devastazioni che potrebbe creare una guerra, ed è una guerra di grandi, tra virgolette, passatemi il termine, di grandi occasioni per qualcuno. E quindi tutte queste realtà che sono finite dentro questa guerra non sono molto intenzionate a finirla, l'abbiamo visto. Ci sono appunto, giusto per citare alcuni elementi importanti, Hezbollah libanese, per una serie di legami storici, religiosi, etnici, eccetera. È entrato in questa guerra, ha voluto sostenere Assad, il governo centrale, in termini militari. Hezbollah libanese, come vediamo da mesi ormai, è una realtà molto ferita, molto colpita sul territorio libanese dall'Israele, quindi la sua presenza in Siria sta diventando sempre più precaria. l'Iran è una realtà coinvolta nella guerra in Siria per una serie di convenienze storiche, economiche, politiche, anche religiose. E stiamo parlando di un altro paese che è finito nel mirino dell'Israele, e in diverse occasioni proprio sul territorio siriano l'Israele ha assassinato numerosi e importanti membri delle forze armate iraniane, quindi anche quella una realtà presente sul territorio siriano, ma molto ferita, molto colpita. La Russia, forse se non fosse entrata in questa guerra, oggi non avremmo potuto parlare di Assad. E quindi il diciamo salvagente del presidente siriano, la Russia, fornisce quasi tutto il sistema di protezione aerea del governo siriano, è presente con i suoi soldati, migliaia di soldati, postazioni, caserme, eccetera. Stiamo parlando di un paese, la Russia, coinvolta in modo sempre più stancante nella guerra in Ucraina. E anche quello un attore appunto presente sul territorio ed è ferito. Tutto questo quadro di attori che sostengono Assad ma sono feriti, sono meno presenti rispetto agli anni precedenti, tutto questo quadro ha creato uno spazio senz'altro di emancipazione, di manovra, di azione per una serie di realtà paramilitari che in realtà non sono state mai smantellate al 100%, non sono state mai buttate via, non sono state mai cancellate in Siria. In qualche maniera sono state ideate, create, sostenute dagli Stati Uniti d'America, dall'Inghilterra oppure dagli alleati di queste due realtà, e poi in parte anche dai sauditi, qatarioti, emirati, giordani, eccetera. E, come l'ISIS, come Al-Nusra, come Al-Qaeda, sono delle formazioni, ricordiamoci, che hanno anche una risposta, una risonanza sul territorio a livello popolare. E quindi in questo momento storico appunto sembra che queste bande jihadiste stiano approfittando dell'occasione. Un'occasione in realtà che è stata resa possibile, diciamo accessibile, prima di tutto grazie all'Israele, perché l'Israele ha iniziato a indebolire appunto questi attori che ho citato prima, gli amici di Assad, e quindi ha creato spazio per gli altri, e poi ha colpito proprio al nord, a Idlib e dintorni, la capitale del jihadismo siriano, una serie di postazioni siriane che erano state create con l'ausilio della Russia per appunto fronteggiare l'avanzata delle formazioni paramilitari jihadiste, e quindi anche questo ha creato uno spazio di manovra per le formazioni paramilitari jihadiste come appunto Ansar al-Islam oppure Ahrar al-Sham oppure le brigate turkmene e tutte queste realtà che sono piccole, in qualche maniera sono legate all'ex esercito libero siriano oppure sono dei mine vaganti. E poi un altro senz'altro elemento importante è che la presenza della Turchia sul territorio, perché come abbiamo visto in questi giorni da Idlib sono partite queste formazioni paramilitari e sono arrivate alle porte di Aleppo, ci sono entrate, poi sono andate a Homs, poi sono andate a Hama, adesso stanno andando a Tel Rifat, anzi sono già scontri. E stanno colpendo, molto probabilmente colpiranno Al-Bab e chissà dopodomani magari anche Damasco. Allora con tutti questi migliaia di soldati che ha la Turchia lì sul territorio, ma soprattutto dove sono concentrate questa formazione paramilitare, perché non ha agito nessun soldato turco per fermare la rivolta, cosiddetta rivolta? Perché molto probabilmente anche la Turchia ha voluto approfittare dell'occasione, oppure se in un domani avremo delle prove concrete potremmo dire forse ha voluto proprio pilotare una rivolta contro Assad di questo tipo. Questo cosa porta alla Turchia? Adesso sono tanti attori coinvolti, per ognuno ci sono dei conti, ma noi parliamo della Turchia in questa occasione. Cosa porta alla Turchia? Praticamente la Turchia vuole da tanto tempo creare tre cose. Prima di tutto buttare giù Assad, e un po' ci è riuscito, in parte l'ha indebolito, un po' non ci è riuscito, però è il suo comunque avversario. Ha provato a creare un dialogo con Assad, il governo turco, negli mesi precedenti, tuttavia le richieste del governo turco rappresentano un suicidio per Assad, e le richieste di Assad prevedono l'abbandono totale del territorio siriano da parte dell'esercito turco, e questa è una cosa che Ankara non vuole fare. Quindi questo momento potrebbe essere il momento in cui ci troviamo, potrebbe essere un momento di ricatto per ricattare Assad per la Turchia. La seconda richiesta di Ankara è quella di creare una zona cuscinetto, storica richiesta dal 2018-19, che Erdogan si porta dietro questa richiesta, una zona cuscinetto nel nord della Siria. Ricordiamoci che tra Siria e Turchia c'è un confine di 900 km nel nord della Siria, in famoso Rojava. Fino a qualche anno fa era nata e cresciuta l'esperienza della rivoluzione del confederismo democratico, che la Turchia ha definito come una minaccia terroristica contro la sua sicurezza nazionale. Quindi la presenza della Turchia nel nord della Siria è anche per smantellare quell'esperienza. Quindi chiede, insistendo, la creazione di una zona cuscinetto, quindi una zona privata dalle forze di unità, delle unità di difesa popolare, YPG, ma anche delle forze democratiche siriane, SDF. E in quella zona addirittura Erdogan aveva illustrato le mappe durante il summit delle Nazioni Unite nel 2019 a New York. Vorrebbe la Turchia creare delle cittadelle dove dovrebbe rimpatriare questi quasi 4 milioni di siriani rifugiati che ci sono in Turchia, che rappresentano ormai una carta vincente per gli oppositori. Abbiamo visto negli anni precedenti che portano via un sacco di, la questione porta via un sacco di voti anche Erdogan, e quindi questo ovviamente è una cosa non accettata da Assad. E l'ultima richiesta della Turchia è quella di ottenere una richiesta dal governo siriano, ma anche dalla Russia, perché per una garanzia che dice che nel futuro della Siria non ci sarà spazio, nessun tipo di riconoscimento al confederismo democratico, ai suoi apparati politici, e all'interno del nuovo governo ci dovrebbero essere i rappresentanti degli oppositori. E tutto questo ovviamente è un grande capitolo difficilmente accettabile per Assad, perché in qualche maniera occasionalmente e localmente con le forze curde aveva consolidato dei buoni rapporti nell'ottica della lotta contro le bande jihadiste in passato. E poi Assad, per il secondo punto, non vuole assolutamente lasciare il potere, ma ancor meno a questa formazione paramilitari sostenute dalla Turchia, perché c'è una questione di fiducia, eccetera. E quindi oggi possiamo dire che stiamo assistendo a un momento di ricatto molto probabilmente da parte della Turchia contro Assad. E per concludere con le analisi, tutto questo gioca a favore degli Stati Uniti d'America e di Israele, perché prima di tutto la situazione indebolisce ancora di più la presenza dell'Iran sul territorio, indebolisce Assad, che sia per Tel Aviv che per Washington deve andare via, e rafforza il potere e il ruolo, il valore della Turchia, membro della NATO, sul territorio siriano. Quindi questo momento storico potrebbe essere interpretato anche come un messaggio che lancia Ankara verso il nuovo e in arrivo presidente Trump, per dire: se vuoi cambiare le cose sul tavolo nel Medio Oriente, in collaborazione con Israele o no, io sono un tuo alleato importante. Se vuoi colpire l'Iran, indebolire, accerchiarlo, io ci sono. Se vuoi utilizzarmi in Siria, io ci sono. Ovviamente, come succede da 22 anni, dietro le quinte, in cambio di queste ci saranno delle trattative probabilmente. Questo potrei dire che è una sorta di riassunto.
Benissimo, molto complicato, ma del resto la situazione è complicata. Io ti volevo chiedere, ho due interrogativi fra i tanti. Il primo, se puoi confermarci, ma mi pare che la risposta sia affermativa, diciamo un cambio di atteggiamento da parte del governo turco nei confronti degli Stati Uniti. Erdogan negli ultimi anni, in particolar modo negli ultimi mesi, insomma, si è spesso trovato in contrasto, almeno ha detto di essere in contrasto con la Casa Bianca. Mi pare che di capire che possiamo aspettarci invece un cambio di atteggiamento. E poi, sempre a proposito di Stati Uniti, qual è lo stato delle relazioni, mi sembra abbastanza complicato, fra la Turchia e un altro paese strategico dell'area, anche questo teoricamente alleato degli Stati Uniti, come l'Arabia Saudita?
Allora, il rapporto tra Washington e Ankara è da una, diciamo, quindicina di anni, più o meno da quando è partita la guerra in Siria, ha preso un profilo di questo tipo: carato bastone, contrasti, scontri e trattative. E dare e prendere, ricattare uno per permettere all'altro di farsi ricattare, un po' come l'educazione degli adolescenti, no? Creare un po' di spazio e pretendere qualcosa. E, perché? Perché in realtà con l'amministrazione Obama le carte sono state scombussolate. E, nell'ottica di lotta contro l'ISIS, l'amministrazione Obama e poi quella successiva hanno deciso di sostenere le forze curde cosiddette sul territorio siriano, che sono gli YPG e i SDF. È chiaro che queste sono le costole del PKK ed stiamo parlando di un'organizzazione definita terroristica da parte dello Stato turco, contro la quale porta avanti una guerra da anni. Quindi la posizione del miglior alleato ed è stata difficilmente digeribile per Ankara, e l'amministrazione Obama e quella successiva hanno chiesto a Ankara di accettare, obbedire, e questo ovviamente non è stato un momento importante, non è stato un passaggio facile. Stiamo parlando del 2011, 12, 13. In più a tutto questo aggiungiamo anche una serie di scombussolamenti all'interno della Turchia, all'interno del governo, della politica interna, e che in qualche maniera avevano questi scombussolamenti, avevano dietro le quinte la sala regia degli Stati Uniti d'America, e quindi ha fatto sì che Erdogan prendesse questa posizione: io resto dentro la NATO, e in qualche maniera nel mondo bellico, ma anche in altre occasioni, soprattutto militari, collaboro con i membri della NATO, però in alcune zone, in alcune questioni tengo dura la linea e mi faccio valere e ottengo quelle che voglio. E senz'altro la guerra siriana in questo caso è assolutamente un momento di passaggio, di rottura, ma rappresenta anche una serie di problemi, e la questione siriana rappresenta una serie di problemi legati anche alla politica interna della Turchia: emancipazione, riconoscimento dei diritti dei curdi e la crescita della forza socialista curda in Turchia, che è collegata in qualche maniera alle forze politiche siriane, curde e irachene, curde di un certo tipo. E quindi Erdogan in certi momenti della sua carriera, in questi ultimi 15 anni, si è sentito accerchiato, si è sentito arrivare a capolinea, abbandonato dalla NATO, e il Washington ha fatto le sue scelte assolutamente pragmatiche e a sua convenienza. E ha chiesto alla Turchia di obbedire e ha fatto delle scelte abbastanza discutibili anche in Siria. E questo quindi ci ha portato, in poche parole, a questo momento. Quindi ci sono dei periodi in cui i rapporti sono favolosi, ci sono dei periodi in cui invece ci sono degli insulti, ci sono delle accuse, tipo Hakan Fidan qualche giorno fa, la primissima dichiarazione del ministro degli esteri, che sarebbe l'ex capo dei servizi segreti, dopo tutto quello che succede in Siria, la primissima dichiarazione dice: tutto colpa degli Stati Uniti d'America, se gli americani se ne vanno, in 3 giorni la Siria si stabilisce. Allora, questa è una dichiarazione fortissima che è rilasciata contro il tuo miglior alleato della NATO. Ma bisogna leggere bene anche, perché vuol dire: se voi ve ne andate, garantiamo che la questione noi la risolviamo sul territorio, quindi fidatevi di noi, e in cambio ci date questo. Quindi tutto un percorso di una convivenza molto difficile. Lo disse anche l'ex ministro degli esteri dell'amministrazione Obama: disse, il nostro miglior alleato della NATO nel Medio Oriente è la Turchia, ma un vicino, un amico molto difficile. E questo è il punto in cui ci siamo arrivati, per una serie di errori che hanno commesso entrambi le parti. E invece, se dovessimo parlare delle sauditi, in questi giorni, senz'altro un capitolo molto grande anche questo, però in qualche battuta legata all'attualità, nella stampa soprattutto saudita, ma non soltanto, anche giordana, qatariota, eccetera, escono le dichiarazioni lasciate dai membri importanti dei governi di questi paesi, anche della famiglia reale saudita, e che sono dichiarazioni che, che sono delle dita che puntano praticamente contro la Turchia in merito a quello che succede in Siria. Quindi il pensiero comune nel Golfo è che dietro tutto quello che succede in Siria ci sia la Turchia, e alcuni e addirittura appunto membri importanti della famiglia reale saudita rilasciano delle raccomandazioni alla nuova amministrazione statunitense dicendo che non deve assolutamente fidarsi della Turchia, perché sarebbe disposta a creare una sorta di jihadistan, una sorta di Somalia, con quello che è successo in Somalia anche in Siria, quindi la presenza permanente delle bande jihadiste fuori controllo in Siria. E quindi c'è poca fiducia nei confronti di quello che sta facendo Erdogan anche da parte dei sauditi, e sembra che anche i paesi del Golfo si stiano preparando per portare avanti le politiche di obbedienza al nuovo presidente americano in arrivo.
Va bene, Murat, ti ringraziamo moltissimo. Prima di lasciarci, sappiamo che hai altre corrispondenze da fare, un euro su quello che potrebbe accadere, diciamo, nel medio periodo, nel lungo non pretendiamo, però ecco, se dovessi dare una previsione, quale potrebbe essere?
Io penso esattamente come ha detto uno dei consulenti del Presidente della Repubblica di Turchia, ha detto Assad dovrebbe capire che nel Medio Oriente l'unico leader per lui affidabile è Erdogan. Se pensate e sta succedendo tutto al contrario. Beh, quindi io penso che fino a quando cioè è un gioco molto pericoloso. Potrebbe ritornare la Russia di nuovo a salvare Assad con l'ausilio parziale di Hezbollah e Iran, e quindi Assad potrebbe rimanere di nuovo al potere e non aver bisogno di trattare con la Turchia. Se non andasse così avanti tutto come sta andando, Assad potrebbe trovarsi nella necessità di dialogare con la Turchia. E a quel punto le carte sul territorio siriano potrebbero cambiare fortemente. In tutto questo ovviamente uno spazio di vita, un riconoscimento, una vita dignitosa ai curdi non è riconosciuta, non c'è, perché una collaborazione tra Erdogan e Assad è una sorta di inferno per i curdi. E quindi torniamo agli anni 60, all'epoca del padre Assad, e quindi è un gioco molto pericoloso, un percorso molto pericoloso quello che ci sta capitando in questo periodo, un gioco di ricatti, e vediamo come andrà avanti, ma non penso che non ci aspettino dei giorni buoni.
Chiarissimo, grazie Murat come sempre, un abbraccio e buon lavoro, allora alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Negri, giornalista per anni inviato di guerra anche nelle zone medio orientali e oggi editorialista del quotidiano Il Manifesto. Grazie di essere con noi, Alberto, una buona giornata.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, Siria, Libano, Palestina, Gaza, Medio Oriente o territori occupati, insomma un Medio Oriente in fiamme. Quello che partirei con te proprio dalla Siria e dall'attacco di questi migliaia di jihadisti, 40.000 tu ne hai quantificati, con carri e droni turchi nel nord che hanno tanto preso Aleppo e sarebbero alle porte anche di Hama, sostenuti dalla Turchia appunto. Stati Uniti e Israele appoggiano questa avanzata. Insomma, che cosa sta accadendo?
Beh, sta accadendo quello che dicevo, cioè i numeri non sono banali. Tra l'altro questi numeri non me li sono inventati io, ovviamente sono il frutto di una serie di indagini che ho fatto in questi giorni, sia da fonti locali siriane sia da fonti diplomatiche occidentali. 40.000 uomini sono tantissimi, sono un esercito. Addestrarli, inquadrarli e equipaggiarli è un'operazione che poteva fare solo uno Stato, cioè la Turchia. Cosa che la Turchia sta facendo per da anni in Siria. Potremmo dire che Erdogan, come ho scritto molte volte, è il vero capo dei jihadisti, di molti dei jihadisti che hanno operato in questi anni anni in Siria, sin dal primo momento, sin dal 2011-2012. E lui, qual è il suo obiettivo? Il suo obiettivo è quello di mettere Assad con le spalle al muro, perché Assad vuole due cose essenzialmente. Primo, una sorta di riconoscimento anche formale della sovranità turca su una parte del nord della Siria in funzione anticurda, e dall'altra che Assad si piglia indietro 3 milioni e passa di profughi siriani che stanno in Turchia da anni e che sono diventati un problema di politica interna, perché lui aveva promesso di liberarsene, non l'ha fatto, ha perso le elezioni amministrative recenti e quindi adesso in qualche modo va incontro a quelle che sono le richieste della pubblica opinione turca. Un'operazione complessa che non poteva essere fatta se non con l'assenso degli Stati Uniti e di Israele. Perché di Israele? Perché Israele, come sapete, sono anni che tutti i giorni bombarda la Siria, bombarda i Fazaran, bombarda gli Hezbollah, è arrivata addirittura a colpire un edificio dentro l'ambasciata iraniana a Damasco. Ecco perché aveva bisogno, se non altro, del silenzio assenso di Israele.
Dall'altra parte però ci sarebbero Russia e Iran che sostengono Assad. A questo punto, da parte loro, quale risposta e replica potrebbe esserci secondo te, oppure resteranno un po'?
Ci sono due tipi di risposta.
Prego.
Una è una risposta militare che riguarda la riorganizzazione delle truppe siriane sul territorio. Truppe siriane che sono state palesemente indebolite dalla guerra in Libano, perché gli Hezbollah, che ricordo sono quelli che hanno combattuto durante gli anni della guerra civile contro i jihadisti, soprattutto le montagne Karamun, persero 1.800 uomini all'epoca in quelle battaglie, e erano anche quelli che lo sostenevano all'interno in molte zone del Libano. L'Iran stesso deve aumentare la presenza dei Pasdaran, ma ovviamente essendo impegnato su molti fronti è chiaro che Assad si è indebolito. I russi, come sapete bene, sono impelagati nella guerra dell'Ucraina, ed ecco che Assad si è indebolito e questo esercito jihadista ne ha approfittato. Quindi ci dovrà essere un rafforzamento militare sul terreno, ma poi ci sarà soprattutto la via diplomatica, che forse è quella da cui potrebbe arrivare qualche novità nei prossimi giorni. Cioè Idlib, da dove sono partiti i jihadisti, faceva parte di un accordo di de-escalation tra Turchia, Iran e Russia, il famoso processo di Astana, che gli iraniani vorrebbero in qualche modo rivivificare, far tornare, come dire, attivo, chiedendo alla Turchia in pratica di fermare questa operazione militare. Ecco però che a quel punto anche Assad dovrà in qualche modo cedere qualcosa.
Allargando il campo invece al Libano e a quello che sta accadendo, tra l'altro viene segnalato alle Nazioni Unite un centinaio di violazioni da parte di Israele in una settimana di cessate il fuoco. Netanyahu tra l'altro ieri ha detto che la guerra non è ancora finita. Tu che prospettive vedi su quello che sta accadendo invece in questa zona?
Quando c'è stato quell'accordo di cessate il fuoco, io l'ho chiamato la tregua sporca. Perché sporca? Perché in realtà c'è un accordo ufficiale diffuso, come dire, sui media, in cui si fa il famoso cessate il fuoco e si prevede un ritiro delle truppe israeliane e l'arrivo sul posto di un altro debole esercito, quello libanese, e oltretutto il ritorno ovviamente in pieno titolo dell'UNIFIL, che già è lì, ma potrà in qualche modo ricominciare a operare. Ma che cosa c'era oltre a questo accordo? C'era una lettera riservata inviata dagli Stati Uniti e probabilmente anche dall'inviato americano degli Stati Uniti, il signor Hochstein, che voglio ricordare è un ex ufficiale dell'esercito israeliano, tanto per cambiare, nel quale si diceva due cose fondamentali. Israele aveva diritto di rispondere in ogni momento a un attacco degli Hezbollah, ma soprattutto che poteva intervenire a colpire Hezbollah anche se questi, pur non sparando contro Israele, in qualche modo ritornavano a fortificare il sud del Libano. E Israele si è presa questa seconda parte, tutta ovviamente, cioè praticamente era una licenza a governo Netanyahu per fare nel sud del Libano ciò che vuole. Adesso addirittura il ministro della difesa Katz dice una cosa ulteriore, che se questi scontri continueranno, e dipende anche da loro il fatto che continuino, notate bene, il prossimo bersaglio non saranno più soltanto gli Hezbollah, ma sarà anche l'intero Libano, evocando quello che era già successo nel 2006, quando quella guerra tra Hezbollah e Israele, praticamente io c'ero, ho visto con i miei occhi, il Libano fu completamente sbriciolato, ponti, strade, qualunque infrastruttura. Ecco perché in realtà la mia impressione è che questa tregua non solo sia fragile, ma che Netanyahu in qualche modo, da qui all'insediamento di Trump, che sarà il 20 di gennaio, farà di tutto in qualche modo per mettere, per stendere al tappeto il paese dei cedri.
Per quanto riguarda invece Gaza in particolare, ma anche nella Cisgiordania occupata, qui tra arresti e attacchi e anche morti, insomma, non ci si tira certo indietro, non è lo sterminio che si registra nella striscia di Gaza, con quell'assedio in particolar modo del nord, ma insomma la guerra pare non finire, eppure Fatah e Hamas hanno trovato anche una quadra per una gestione unitaria dopo quello che chiameranno la fine della guerra. Ma questa guerra avrà una fine, Alberto? Come tutte magari sì, però in che modo? E soprattutto come si può inquadrare anche questo accordo tra due parti che fino al prima del 7 ottobre insomma quasi non si parlavano?
Allora, comincio una piccola annotazione personale. Ieri qui a Roma la FNSI, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, c'erano a Miras i sindacati dei giornalisti palestinesi, ne sono stati uccisi oltre 180, e presenti ero come giornalista, c'ero solo io e la TV Press iraniana in inglese. Questo la dice lunghissima su quella che è la sensibilità dei miei colleghi, purtroppo, su questo argomento, una cosa vergognosa. Chiusa parentesi. Allora, già vediamo i risultati. Tu sei partito con l'unica notizia positiva forse che c'è stata, giustamente, che è quello dell'accordo di una gestione congiunta ANP e Hamas su Gaza. Vi dico subito una cosa, questa soluzione verrà immediatamente respinta da Israele. Non c'è stata ancora una reazione ufficiale, perché nel frattempo la guerra continua, ma verrà sicuramente respinta da Israele, che non ha nessuna intenzione di vedere Hamas far parte di alcun comitato, tra virgolette, governativo dentro la striscia di Gaza. Che cosa succederà? Che cosa è già successo purtroppo e che sta accadendo in queste ore? A parte i bombardamenti che non si fermano, ma Israele sta rafforzando praticamente la sua zona cuscinetto nel nord e nel centro di Gaza. Questo significa che Israele occuperà una vasta fascia di Gaza che non mollerà il controllo del valico di Rafah e del corridoio Filadelfia che porta da Gaza all'Egitto, e che in pratica costringerà i palestinesi, già come dire affollati sul territorio piccolo, la famosa striscia, ecco, in uno spazio ancora più ristretto. E purtroppo si profila, con le dichiarazioni ufficiali, non le dico io, il signor Ben-Gvir, ministro del governo di Netanyahu, una sorta di pulizia etnica su larga scala, perché Israele vuole praticamente cacciare gran parte dei palestinesi dalla striscia di Gaza, come non si sa ancora, però in un modo anche, come dire, che vediamo già, bombardamenti, occupazione di buona parte del territorio, cioè privazione di tutti i mezzi più basilari di sostentamento, dal cibo all'acqua alle cure mediche e via discorrendo. Cioè praticamente noi stiamo assistendo, come dire, inermi, senza fare nulla, a una pulizia etnica su larga scala che fa impallidire persino quelle dei Balcani.
A questo punto, visto che hai aperto una parentesi, io chiuderei con la parentesi che hai aperto prima, cioè gli interrogativi che sono stati posti ieri, tra l'altro a questo incontro tenuto a Roma, all'interno della sede della FNSI, promosso tra l'altro dall'Associazione lombarda dei giornalisti, alla quale hai partecipato tu nella totale assenza dei giornalisti italiani. Tu dicevi che in qualche modo evidenzia quella che è la lontananza rispetto invece a quello che accade. Ecco, una riflessione su questo e sul ruolo dell'informazione oggi e sull'importanza che ha a coprire l'informazione, quello che sta accadendo in Medio Oriente. Tra l'altro, aggiungo io un pezzetto, insomma, in questi mesi devo dire che l'assiduità nel dare notizie, al di là del manifesto per il quale scrivevi, è l'ex giornale per il quale scrivevi, cioè il Sole 24 Ore, che ogni giorno in prima pagina in qualche modo aggiorna su quello che accade in Medio Oriente. Dagli altri, quando c'è, è anche abbastanza poi così controversa, chiamiamola così, il modello di informazione. Una riflessione su questo e poi ci salutiamo, Alberto.
La riflessione purtroppo è molto semplice, ma anche molto grave. L'assenza dei nostri media, sempre più evidente, allontana i lettori dei giornali che sono crollati, gli spettatori dalla televisione e soprattutto crea nella pubblica opinione un'enorme sfiducia nel giornalismo. Una sfiducia che in qualche modo si riflette sulle condizioni di vita democratica del nostro paese.
Grazie Alberto Negri, ai nostri microfoni stamattina. Una buona continuazione, un buon lavoro. Continuiamo
grazie
a seguirti a leggerti. A presto,
ciao.
Buon mercoledì 4 dicembre, puntata numero 301. È trascorsa una settimana. Ecco, mi sono appena reso conto che cominciavo con esattamente queste parole la prima puntata di questo podcast, 301 puntate fa, il 13 ottobre del 2023, e da allora si sono soltanto aggiunte crisi su crisi. Ma dicevo, è trascorsa appena una settimana dall'inizio dell'offensiva dell'alleanza Fatah al-Mubin in Siria, che da Idlib ha conquistato la città di Aleppo, tutto il governatorato e diverse aree verso la città di Hama. In questa settimana sono almeno 704 le persone uccise, tra cui 110 civili, numeri un po' controversi ma non si discostano moltissimo da questa media. Il primo aggiornamento di oggi dalla Siria ci porta sul fronte di Hama, lungo la strada che collega Aleppo a nord a Damasco, attraversando tutta la Siria, appunto da nord a sud. Qui i gruppi non statali guidati da Fatah Tahrir al-Sham stanno continuando ad avanzare, anche se molto più lentamente dei primi giorni, e stanno conquistando diverse zone rurali tutto intorno alla città di Hama, dove hanno bombardato alcuni quartieri con droni e colpi di artiglieria. Siamo a circa 200 km a nord di Damasco e il governo siriano sa che cedere Hama significherebbe avere soltanto una città, Homs, a fare da muro prima di arrivare alla capitale. Per questo motivo oggi l'esercito governativo ha annunciato una controffensiva che ha portato a riconquistare alcuni villaggi, senza però allontanare praticamente di un metro la linea del fronte. Di conseguenza centinaia di famiglie stanno lasciando la città di Hama per spostarsi più a sud nel resto del governatorato, oppure per dirigersi direttamente a Damasco, dove i centri d'accoglienza, che erano appena un mese e mezzo fa stati allestiti per le persone in fuga dalla guerra in Libano, sono stati ora aperti a questa nuova ondata di sfollati interni. Parliamo di circa 115-120 mila persone che dal nord sono fuggite o verso sud, appunto a Hama, Latakia o Damasco, oppure verso est, verso l'area di Manbij, ancora controllata dalle Syrian Democratic Forces a guida curda. Ma nel mentre si segnala anche che Hayat Tahrir al-Sham ha preso il controllo dei villaggi di Abu Barakat e Sheikh Elal, tagliando così la strada Hama Salamie e la strada Hama Raqqa, che erano diventate le vie alternative per spostarsi nel centro della Siria dopo l'occupazione, sempre da parte di Hayat Tahrir al-Sham, dell'autostrada M5. È una mossa dal valore militare piuttosto alto, perché ora le forze governative dovranno trovare strade ancora differenti per portare rinforzi verso il fronte. Sempre oggi si segnalano nuovi bombardamenti dell'aviazione russa e siriana sulla città di Idlib, che era l'unica controllata da Hayat Tahrir al-Sham dal 2018 e fino ad appena 7 giorni fa. Andando invece sul fronte nord-est, che vede opporsi gruppi jihadisti alleati alle milizie filoturche da una parte e le Syrian Democratic Forces a guida curda dall'altra, quindi senza il coinvolgimento del governo siriano, ecco qui si sta combattendo nelle campagne intorno a Manbij, che ho appena nominato, e che rappresenta l'ultimo territorio sotto controllo curdo a ovest del fiume Eufrate. Qui per ora il fronte non si è mosso, ma è uno scenario estremamente instabile e sempre nell'ambito dello scontro un po' diretto e un po' per procura tra Turchia e forze curde, l'esercito turco ha effettuato un attacco aereo sulla città di Malikiye, nell'estremo nord-est, e l'artiglieria turca ha colpito le campagne di Taltamir, non lontano dalla città di Al-Hasa, che è una delle più importanti della regione, a controllo curdo. C'è ancora un terzo fronte, il terzo fronte aperto in Siria nel giro di una settimana, ed è quello nell'estremo est del paese, ovvero a Deir ez-Zor, lungo il fiume Eufrate. Qui a contrapporsi, per completare il quadro, sono le forze governative e le Syrian Democratic Forces a guida curda. Ieri avevo raccontato che la piccola enclave governativa, piccola ma fondamentale, sulla sponda orientale dell'Eufrate, ovvero la cosiddetta sacca di Khashar, era stata conquistata dalle forze curde, ma l'equilibrio era evidentemente molto labile e questa mattina le forze governative hanno rimesso l'area sotto il proprio controllo. Oggi, secondo i testimoni sul posto, non si sono registrati grandi eventi bellici, a parte uno, tra ieri e oggi, che mette ancora una volta in luce quanti attori stranieri si stiano muovendo in Siria in questo momento. L'aviazione degli Stati Uniti infatti ha bombardato diverse aree intorno alla città di Deir ez-Zor, distruggendo il ponte militare che la collega appunto alla sacca di Khashar e colpendo i combattenti iracheni che erano entrati in Siria 2 giorni fa a sostegno delle forze governative. In questo contesto di tutti contro tutti sul terreno, diversi paesi stanno discutendo su come rilanciare la diplomazia attraverso il cosiddetto processo di Astana, che era stato istituito nel 2017 da Russia, Iran e Turchia e che aveva congelato gran parte dei fronti, fino appunto a una settimana fa. Ma il dialogo è a un livello davvero molto scarso. Qualche esempio: secondo l'Iran, dietro a questa nuova escalation ci sono la Turchia, gli Stati Uniti e Israele, che puntano a una destabilizzazione della Siria. Per contro, la Turchia ritiene che la situazione sia stata causata dal rifiuto di Damasco di dialogare con i gruppi antigovernativi. Ma forse la domanda vera è un'altra, ovvero come se ne potrebbe uscire? Detto che, perdonerete il timore, però è troppo presto per offrire un chiaro percorso, ma c'è una cosa che sembra abbastanza plausibile, ovvero che si vada verso una nuova spartizione del territorio. Il problema è che ancora una volta non si risolverà nulla e ci si limiterà a congelare, chissà per quanto, ancora una volta un conflitto che ormai non possiamo definire solo protratto, ma direi sistemico. E evidentemente tutto questo non dispiace a tanti attori nell'area, dispiace sicuramente alla popolazione siriana, che affronta ogni ondata di crisi con una rassegnazione inevitabilmente crescente. Andiamo in Libano. Qui continuano le violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele, con tanti segnali che non lasciano molta fiducia sulla tenuta del cessate il fuoco per 60 giorni. Al netto del fatto che se dopo i 60 giorni tutto dovesse tornare a come era prima del 26 novembre, sarebbe soltanto stata una presa in giro per la popolazione libanese. Secondo Mohammad El-Masri, docente del Doha Institute for Graduate Studies del Qatar, l'accordo del 26 novembre sembra progettato per far cessare il fuoco a Hezbollah, ma non a Israele. E ci sono diverse discrepanze tra il testo originale dell'accordo, le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu subito dopo la firma e una lettera parallela inviata dagli Stati Uniti a Israele. Insomma, ancora zone grigie di fronte a un tema che invece dovrebbe essere affrontato con un rigore politico altissimo, ma così non è. E di fronte alle violazioni della tregua e all'insicurezza che rimane nel sud del Libano, diverse famiglie libanesi che erano appena rientrate a casa hanno deciso di fuggire di nuovo e tornare verso nord. Lunedì sera Israele aveva lanciato, lo ricordo, una serie di attacchi aerei nel Libano meridionale che hanno ucciso 9 persone. Ieri sono stati segnalati attacchi con 12 persone uccise E in questi giorni chi vive a Beirut ha ricominciato a sentire il ronzio costante di droni sopra le proprie teste. Insomma, segnali davvero poco incoraggianti. In chiusura vado a Gaza, che era il primo fronte che si era aperto appunto 14 mesi fa. Qui dobbiamo andare prima di tutto a Bureij, nella fascia centrale della striscia, dove Israele ha bombardato la scuola Abu Hamiza, che era un rifugio per sfollati gestito da UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. L'attacco ha bruciato almeno 15 tende nel cortile della scuola e almeno una persona è stata uccisa, ma si continua a cercare in quello che rimane. Un'altra scuola, gestita da UNRWA, è invece stata bombardata nel quartiere Zaytun di Gaza City, distruggendo il piano terra e uccidendo almeno 4 persone. E ancora, a Deir el-Balah, nel centro della striscia, Israele ha bombardato 2 case e anche qui si contano almeno 2 vittime palestinesi. Sempre nel centro della striscia, un attacco di droni israeliani ha colpito una casa e un centro di distribuzione del cibo nel campo profughi di Nusayrat. 5 le persone uccise, tra cui 4 bambini. Tutte persone che si trovavano in coda per ricevere un pasto. E oggi è stato di nuovo bombardato l'ospedale Kamal Adwan a Beit Lahia, nel nord della striscia. I droni israeliani hanno anche sparato gas lacrimogeno nel cortile e nell'edificio dell'ospedale per far evacuare le persone. Alcune di loro poi sono state colpite da un'altra bomba sganciata da un drone. Insomma, 2 scuole, un centro di distribuzione del cibo, un ospedale. Soltanto oggi abbiamo assistito a violazioni che in qualsiasi altro contesto e con qualsiasi altro attore sarebbero linee rosse invalicabili. Qui, da 14 mesi, si chiamano normalità e il rischio di considerarle normali lo corriamo decisamente anche noi. Ecco, il minimo che possiamo fare è continuare a non abituarci. Ci risentiamo domani, sempre con gli occhi aperti su Gaza, sul Libano, sulla Siria e su tutta la regione.
E chiudiamo questa puntata con alcune riflessioni su quello che sta avvenendo a Gaza, il sostegno da parte degli Stati Uniti e dei suoi vassalli europei al progetto di eliminazione del popolo palestinese perseguito dallo Stato dei soli ebrei, si fonda su una concezione che va oltre la visione orientalista denunciata da Edward Said nel suo celebre saggio. La giustificazione e l'omissione nel discorso pubblico occidentale del genocidio in corso trova fondamento in una percezione suprematista e razzista dell'altro, l'arabo, che disumanizzato diventa nel migliore dei casi solo un numero nella sanguinosa contabilità del massacro, incapace di provare sentimenti come i nostri, untermenschen, destinati al sacrificio, in quanto ostacolo alla volontà divina che ha concesso quella terra promessa agli ebrei, il popolo eletto. Come non percepire una tetra analogia tra la teoria del destino manifesto che ha giustificato l'eccezionalismo yankee e il messianismo dei sionisti che rivendicano la propria natura di popolo eletto? Una pervicace osmosi fra l'ideologia liberal e il sionismo ha fatto da volano alle teorie giustificazioniste del genocidio palestinese tra le classi dirigenti occidentali e i loro lacchè mediatici. I mass media veicolano la disumanizzazione dei palestinesi al fine di rendere accettabile il loro massacro. È successo anche in Ruanda nel 1994, Radio Mille Colline, Voce degli Interam e genocidari chiamava i Tutsi da massacrare scarafaggi, come Gallant definiva animali umani palestinesi o Golda Meir che diceva che i palestinesi non esistevano. Per consentire la ridefinizione dei confini dello Stato sionista mai definiti stabilmente, il proprio Lebensraum, lo spazio vitale, Israele esercita una combinazione fra messianesimo e colonialismo nella quale lo spazio, il territorio da conquistare, appartiene per volere divino agli ebrei, uno spazio mai abitato prima, vuoto, una terra senza popolo per un popolo senza terra, definizione che nega l'esistenza degli abitanti originari, comunque destinati alla cancellazione e comunque incapaci di godere dei vantaggi della civiltà occidentale, di cui sono portatori e difensori i coloni sionisti. Tornando alla bestiale propaganda quotidiana negazionista e giustificazionista al contempo del genocidio in atto, i ventriloqui dell'Asbara si dannano per rendere naturale, ordinario, quasi banale il massacro, perché nella loro anima nera e suprematista bianca è naturale la gerarchia razziale, per cui gli arabi, in quanto appunto razza inferiore, devono essere cancellati, schiavizzati, usati come forza lavoro a basso costo, capaci solo di riprodursi come conigli, portatori di prassi e costumi incivili. Di loro l'Occidente conosce solo il racconto becero che ne fanno i sionisti. Non vedrete né sentirete mai parlare un palestinese dagli schermi dei notiziari serali. A differenza degli anni 40, non possiamo dire di non sapere. Il genocidio è squadernato nel suo orrore ogni giorno dai social media, anche se le immagini ufficiali sono solo quelle autorizzate dagli israeliani, le riprese dall'elmetto dei soldati che sparano simulando un combattimento contro fantasmi in uno scenario apocalittico di distruzione e macerie. Devono raccontarci che c'è una guerra guerreggiata, non un massacro di persone inermi. Si parla nei notiziari di crisi umanitaria, ma non si spiega cosa l'ha provocata. Sembra una catastrofe naturale, un evento climatico avverso. Hanno dedicato più spazio alle intemperie che hanno distrutto e allagato i campi dei profughi, profughi da sempre gli abitanti di Gaza, fin dal 1948, sulla riva del mare, piuttosto che ai bombardamenti israeliani con bombe americane da 900 kg fra tende e sugli ospedali. Tacere di fronte al genocidio in corso è abdicare al principio di umanità. La vertigine di orrore provocata dalle immagini dei corpi straziati dei bambini gazawi paralizza ogni analisi razionale, rende vano l'utilizzo delle categorie politiche che siamo abituati a utilizzare. Si traccia un confine fra l'umanità e la disumanità. Da una parte il grido di dolore di un popolo che resiste, dall'altra la violenza dell'apparato militare, incarnato dall'allucinata visione suprematista di sionisti laici che perseguono con brutale determinazione gli interessi del capitale globale, ormai decorticato e privo di infingimenti nella sua sete assassina di valorizzazione e riproduzione senza fine.